La liturgia di oggi ci mostra tante immagini, possiamo fermarci su qualcuna di esse e poi anche i Vangeli delle prossime domeniche ci porteranno sullo stesso tema. Avete ascoltato che nella prima lettura, proprio per togliere la paura, si dice che la cattiveria sarà come paglia nel momento del giudizio. Cioè, il male cerca sempre di presentarsi come forte, tutti i poteri forti, pensate alla malavita, alla mafia, si fanno credere di essere imbattibili, invincibili, i grandi regimi dittatoriali, il nazismo, lo stalinismo, e invece la scrittura svela la loro inconsistenza. Quando si arriverà alla resa dei conti, voi sarete paglia. E anche nel Vangelo Cristo dice: guardate queste pietre, è un posto dove amo molto portare i pellegrini quando si va in Terra Santa, è stato scavato il giardino archeologico che è sotto il muro, voi sapete che Gesù ha predicato sopra il muro del pianto, dove adesso è vietato addirittura leggere la Bibbia, una cosa incredibile, se uno sale con una Bibbia te la sequestrano, ma sotto si vedono, c'è questo pinnacolo, c'erano questi angoli con le pietre erodiane e si vede questo crollo delle pietre che poi i Romani hanno distrutto, e queste pietre enormi non ce n'è una sopra un'altra che non sia stata distrutta. Deve essere stato uno shock per gli ebrei di allora sentir dire: questo tempio non reggerà. Se volete, questo pone la domanda a noi: che cosa resiste al tempo di ciò che noi facciamo? Cosa è paglia e cosa è realtà solida? Ma è un incoraggiamento, cioè dire: guarda che una cosa che ti sembra niente, che è la verità, l'amore, la giustizia, la fede, la speranza, quella è roccia, quella vince il mondo, mentre se con la furbizia e la cattiveria cerchi di ottenere una donna che non è tua, un uomo che non è tuo, un bene che non è tuo, quella cosa la perderai, non sarà mai veramente tua. E Gesù poi parla in questo mistero di questo crollare dell'universo intero, parla anche della debolezza dei cristiani. Avete ascoltato che si dice: vi perseguiteranno, addirittura tuo padre, tua madre, non sei manco sicuro di quelli della tua casa, e a qualcuno di voi sarà ucciso. È il grande tema del martirio, il grande tema della testimonianza, che costa un peso, sembra una sconfitta in questa terra, perché il male sembra vincere in questa terra. Vi odieranno, addirittura si dice, no? Per capire meglio questo penso sia utile dare alcune piccole pennellate. Innanzitutto, voi sapete che il martire è una persona che è odiata ma non odia mai. Se una persona odia, ci ritorno, l'abbiamo detto altre volte, non è un martire cristiano. Voi sapete, è successo uno dei fatti terribili, questi ribelli integralisti della Siria hanno tagliato per sbaglio la testa a una persona che sembrava un nemico ed era poi un loro amico, e hanno detto: ma bisogna, chiediamo scusa perché quando si lavora ogni tanto si sbaglia. Cioè, l'odio ti porta a tagliare la testa di uno. Un cristiano muore, ma non può mai uccidere il suo nemico. Se un uomo uccide l'altro non sarà mai martire, non può essere martire, perché il martire viene odiato, ma non risponde con l'odio all'odio che riceve. Perché c'è questa tensione? Perché l'uomo che non odia, che ama, anzi, viene in qualche modo messo da parte, viene criticato? Quando ero giovane, il nostro viceparroco, da questo stesso pulpito, era un po' diverso, diceva che se uno non viene mai criticato vuol dire che non ha la fede. Quando uno ha una fede seria c'è sempre qualcuno che dice quello che dice sbagliato. Perché questo? Perché il credente porta avanti una parola che è cioè non accetta compromessi, che è dura, che è severa, che non addolcisce gli spigoli, che pone avanti qualcosa che è lì, ti ama però ti dice stai sbagliando, ti ama però ti dice non è questa la verità. E questo atteggiamento crea qualcosa di estremamente problematico, perché se io affermo che è vera una cosa devo anche dire che non è vero il suo contrario, devo anche dire che non tutto va bene. E il martire, l'annunziatore del cristianesimo, non può essere un buonista. Già lo sa ogni papà, ogni mamma che deve dire di no e di sì, e i bambini vorrebbero un papà, una mamma che dicono sempre sì, ma se tu dici sempre sì poi non ti vogliono bene, in realtà questa realtà ti crea dei problemi, però poi dopo diventa una via. Mi ha colpito in questi giorni una testimonianza del giudice Borsellino, che come sapete era cristianissimo, amava la Chiesa, la Messa, pregava, era una persona legatissima alla Chiesa, aveva tutto un passato, e nella veglia, un mese prima di essere ucciso, nella veglia della Gesci, gli scout organizzarono una veglia in cui si ricordarono il giudice Falcone e gli altri, lui disse: sono morti per noi, abbiamo un grande debito e dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, facendo il nostro dovere, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che noi possiamo trarne. Cioè, se noi vogliamo lottare dobbiamo rinunciare a dei benefici che ci verrebbero comunque, dobbiamo dire dei no, dobbiamo dire questo io lo rifiuto. Se ci pensate, una delle cose che è impopolare dire, ma è la realtà, l'unica realtà che viene criticata senza che nessuno alzi il dito oggi è la fede cristiana. Le lobby dei vari gruppi, le lobby anche omosessuali, si ergono subito quando c'è uno che prova a dire una cosa sbagliata, ma se uno critica il Papa, critica Gesù, critica la morale cristiana, non c'è una persona che dica questo non si può scrivere su un giornale, su Facebook è assolutamente possibile mettere cose contro il crocifisso, mettere cose contro qualsiasi religione è intoccabile, tranne il cristianesimo. E Gesù dice: non vi preoccupate, amate, andate avanti, questo fa parte della vostra missione, fa parte della libertà del cristianesimo che ha generato nel mondo la libertà di criticare e insieme ama sapendo di essere criticato. E dice Gesù: in questa situazione in cui avverrà questo crollo e avverrà anche questa critica, questa uccisione, voi sarete testimoni, vi sarà data l'opportunità, non preoccupatevi di altro, preoccupatevi di testimoniare continuamente la presenza di Dio. Questa espressione, come sapete, è bellissima, è una espressione che ci interroga, interroga me, interroga ogni uomo. Noi siamo testimoni di chi? Di che cosa? Cioè, se uno ci incontra, che cosa noi gli indichiamo? Qual è la realtà che noi gli poniamo dinanzi? Qual è la realtà che gli attestiamo? Pensate, il martire è uno che arriva a dire: Gesù Cristo è così importante, toglietemi la vita, ma non Cristo. Un testimone è uno che ha scelto, ha capito che c'è qualcosa che è più grande della sua stessa vita. Questo è il martirio, il massimo della testimonianza, no? Ed è in realtà il segreto della vita, perché se io non ho niente che è più importante di me, perché cosa vivo? Il testimone è la persona che affronta la lotta, ma è la persona che è gioiosa, perché sa che veramente esiste qualcosa di più importante di lui. La fede ci dice che se non c'è niente più importante di noi, siamo veramente dei poveracci, vuol dire che niente in questo mondo vale, se vale solo il nostro ego, il nostro io, ma allora la vita a cosa serve, se l'unico modo di vivere è far girare le cose intorno a me? Il testimone dice: certo, io sono un figlio di Dio, sono in gamba, ma quella è la bellezza, quella è la verità, quello è il bene, quella è la fede, quella è la speranza, vai lì. Pensate che meraviglia quando in un'amicizia, in un rapporto di amore, di matrimonio, di genitori con i figli, di nonni, uno dice: leggi quella cosa, guarda quella cosa lì, vai in quello, perché quello ti serve, quella cosa lì è bella. Oggi padre Maurizio mi raccontava che ha fatto un incontro nella parrocchia di Monteverde e diceva una serie di video da vedere e diceva: mi hanno chiesto se io ho un sito mio, lui dice: ma non mi importa, a me mi importa che vedano le cose degli altri, mi importa che vedano qualcosa che è bello, se devono vedere le cose mie allora vuol dire che valgo solo io, sapere indicare qualcosa che non sono io e che è più grande. Infine mi piace concludere con quattro piccole pennellate che Paolo VI disse quando comparve quella sua frase straordinaria: il mondo oggi non vuole più i maestri, ma cerca i testimoni e cerca dei maestri che siano testimoni, una frase bellissima della Evangelii Nuntiandi. E lui spiegava poi queste quattro cose. Chi è un testimone? Diceva: il testimone innanzitutto è testimone dell'invisibile. In un mondo che è tutto attaccato alle cose, per essere testimone devi mostrare che esiste qualcosa che è più grande dell'economia, del tangibile, del denaro, qualcosa che vale e che dà senso alla vita. Testimone, diceva, seconda cosa, è colui che mostra la pace nella prova. Ci saranno sempre avversità, diceva, ma il testimone è sereno quando è contraddetto, è sereno quando è nell'agone della contestazione. E poi diceva terza cosa, testimone uno che sa proporre dei percorsi di libertà quando tutto quanto sembra chiudersi, sembra impossibile aprirsi un cammino di vita, di bellezza. E infine diceva testimone è uno che sa indicare che c'è un senso della vita e spiegava, lontano dai sistemi antropocentrici e oppressivi, che esiste un senso della vita, che la vita vale la pena viverla fino in fondo, viverla bene, viverla per Dio. Ecco, il cammino della Chiesa è pieno di martiri e torniamo a dirlo, come l'ha detto Papa Francesco, in questo secolo, in questi decenni, non ci sono mai stati tanti martiri come adesso. Questo è il periodo tragico in cui, nell'indifferenza del mondo intero, stanno morendo più cristiani che nei tempi dei primi tre secoli, nei tempi delle persecuzioni romane. Pensate solo alla Siria, per esempio, a questo dramma delle comunità. Il ministro musulmano dell'Inghilterra diceva si sta distruggendo il cristianesimo, lo diceva un ministro di un'altra regione con un coraggio incredibile proprio in questi giorni, ha avuto il coraggio di dire c'è questa realtà, possibile che il mondo faccia silenzio su questa cosa. Ecco, questo martirio sia per noi la testimonianza che non dobbiamo scoraggiarci dinanzi alle critiche, alle avversità della vita, alla ridicolizzazione in cui spesso la fede cristiana viene ridotta, ma dobbiamo anzi mostrare che esiste la bellezza, che esiste la verità, che esiste la bontà, che esiste il bene, che esiste Dio e che vale veramente la pena dare la vita per Lui. E così sia.